Laser.
Date un'occhiata alla cerniera dei vostri pantaloni, per favore. Vedrete che la cerniera, la zip, è coperta da un lembo di stoffa che parte da sinistra. È sempre così, da sinistra. Lo sapete perché? Beh, è perché il 90% della popolazione mondiale usa la mano destra e quindi per la maggior parte delle persone è più comodo così. Il restante 10, cioè i mancini, si adeguano. Vabbè, è solo una comodità, non è una questione di vita o di morte. Ma cosa succederebbe se fosse una questione di vita o di morte? E se a ritrovarsi in svantaggio non fosse il 10, ma il 50% della popolazione? Ecco, questa è la situazione in cui si trova oggi la nostra medicina moderna.
Se Ippocrate fosse donna e nera. Un viaggio nelle discriminazioni di genere, sesso ed etnia in medicina.
La metafora della cerniera dei pantaloni non è mia. È di Marek Gleiserman, professore emerito in ginecologia e ostetricia israeliano, uno dei pionieri della Sex and Gender Medicine, cioè la medicina che studia le malattie e la loro cura, prendendo in considerazione le differenze di sesso e genere. Un vero cambiamento di paradigma, perché fino ad oggi la nostra medicina si è basata solo su un modello umano, maschio e bianco, peso intorno ai 70 kg e più o meno in buona salute, ignorando differenze e variabili fondamentali quando si parla di salute. A pagarne le conseguenze sono state quasi sempre le donne, cioè quel 50% della popolazione mondiale, anzi di più, che non è stata considerata nella progettazione della cerniera. Ma a volte a rimetterci sono anche gli uomini.
Most body organs work differently in men and women.
Wouldn't you assume that medicine would be adjusted to that?
Unfortunately, this is not the case. This fact still shocks me.
Questo è l'inizio di un TED Talk del professor Gleiserman, in cui racconta che ha iniziato a interessarsi alla medicina di sesso e genere quando uno dei suoi migliori amici, un maschio, ha scoperto di avere un tumore al seno. Sì, avete sentito bene, un tumore mammario in un uomo. È raro, ma esiste. Però è poco conosciuto, non studiato, e le terapie per curare il tumore al seno nelle donne non funzionano per i maschi. Insomma, alla fine il suo amico è morto.
Parte seconda. Il sesso conta.
Of course, everyone knows that women can deliver babies and men cannot. Men can have, excuse me for the comparison, prostatitis and women cannot.
Ovviamente tutti sanno che la donna può partorire e il maschio no. L'uomo, e mi scuso per il confronto, può avere una prostatite e la donna non può. E pensiamo che le differenze siano più o meno finite qui. Non ci rendiamo conto che in realtà siamo diversi sotto moltissimi aspetti fisiologici e medici. La vera sfida è proprio questa, diventare consapevoli che c'è una differenza e che continuare a ignorarla è un problema. E questo non solo per la salute delle donne, ma anche degli uomini. Pensiamo, per esempio, al tumore mammario nell'uomo, oppure all'osteoporosi. Anche gli uomini soffrono di osteoporosi, ma non lo sappiamo. Quindi se una donna ad una certa età va dal medico, viene sottoposta a dei test. Se è un maschio, no. Ma se poi l'uomo ha una frattura all'anca, il tasso di mortalità è doppio.
The death rate is twice as high than women.
Temevo fosse difficile intervistare Marek Gleiserman. E invece poco tempo fa era in Italia, a Padova, ospite al Congresso Internazionale della Medicina di Genere. È stato lui ad aver coniato il termine della Sex and Gender Conscious Medicine, cioè di una medicina consapevole delle differenze.
Let's talk briefly about the gastrointestinal system.
Prendiamo l'esempio del sistema gastrointestinale. Le donne soffrono 5 volte più degli uomini di colon irritabile. Stanno male, vanno da un medico a un altro, fanno 1000 test e non si trova mai niente. E alla fine i dottori concludono che è sindrome del colon irritabile. In realtà ogni parte del sistema gastrointestinale della donna è diversa dall'uomo. La composizione della saliva è diversa e cambia durante il ciclo mestruale. Le contrazioni dell'esofago sono più forti, i 2 sfinteri dello stomaco funzionano in modo diverso e poi l'intestino. Nell'intestino abbiamo un'enorme quantità di batteri che chiamiamo microbioma e il microbioma della donna è diverso e anche quello cambia con il ciclo mestruale.
And they also change during menstruation. So you don't have the same microbiome at the beginning.
Il microbioma ha poi un ruolo importante per il nostro sistema immunitario che è più forte nelle donne. Quindi i maschi soffrono più spesso di malattie infettive, ma le donne sono più colpite da malattie autoimmuni. Quindi se vogliamo studiare il sistema gastrointestinale, dobbiamo distinguere maschi e femmine. Se facciamo una ricerca senza questa distinzione, la ricerca non vale neppure la carta su cui è scritta.
This research is not worth the paper it's written on.
La medicina deve essere equa, cioè paritaria nell'accesso e nella qualità delle cure, ma non uguale nel senso di identica per tutti e basata solo su ciò che abbiamo imparato dal corpo del maschio. Le differenze fra uomini e donne non si limitano agli apparati genitali e riproduttivi. Ce ne stiamo accorgendo in gastroenterologia, ma anche in immunologia, nell'ambito delle malattie infettive, di quelle polmonari, del cancro. I maschi si ammalano e muoiono di tumore più delle donne e l'efficacia dei trattamenti chemioterapici è diversa nei 2 sessi. E questo non vale solo per i farmaci oncologici.
Now, one very interesting feature is that whatever you take into your mouth, food or medications,
tutto ciò che viene messo in bocca, cibo o farmaci, resta all'interno del sistema delle donne quasi il doppio del tempo rispetto agli uomini. Inoltre, anche la nostra composizione corporea è diversa. In media, gli uomini hanno il 20% in più di massa muscolare, mentre le donne hanno il doppio di grasso. Quindi i farmaci interagiranno in modo diverso con le cellule, per non parlare degli ormoni o del ciclo mestruale. Eppure, quando andiamo in farmacia con il mal di schiena, riceviamo lo stesso medicamento, nella stessa confezione e nella stessa pastiglia.
The same package, the same amount of tablets, as if there's no difference.
In seconda elementare, 7 anni, mio fratello stava parlando di quelle cose. Non mi piaceva il modo in cui rideva.
Sono andata da mia madre. Cos'è un ciclo? Ho chiesto.
È una cosa che succede con cadenza regolare, mi ha risposto.
Terrorizzata, mia madre mi mostrò quegli spessi assorbenti igienici. Dovevo mettere quelli usati nella spazzatura.
Ricordo che sono stata una delle ultime. Avevo 13 anni.
Non vedevamo l'ora che ci venisse.
Devo dire che da donna c'è una cosa che mi colpisce.
Ho paura.
Io ho sentito parlare più di ciclo mestruale in questi 2 minuti con Gleserman che in tutta la mia vita di paziente. Escluso il ginecologo, nessun medico mi ha mai parlato o chiesto qualcosa sul mio ciclo. Anzi no, in realtà c'è stata una volta, ma non si trattava di medicina occidentale. Dopo che ho fatto il Covid, anzi un long Covid, ho fatto delle sedute di agopuntura, che tra l'altro mi hanno aiutata molto. E lì l'agopunturista, come prevede la medicina cinese, mi ha chiesto prima di mostrarle la lingua e poi mi ha chiesto com'erano le mie mestruazioni. Io devo dire che ero imbarazzata. Cioè, non mi sono mai neanche confrontata con amiche e mia sorella sull'argomento. Io non ho parametri per valutarle. Devo dire la verità, io non sapevo cosa risponderle.
In women there is a cycle of hormones, and it's a very complicated cycle.
Le donne, a differenza dei maschi, hanno un ciclo ormonale molto complesso. Se prendiamo una donna prima e dopo le mestruazioni, e prima e dopo l'ovulazione è tutto diverso. Sono quattro donne diverse in termini di alimentazione, di farmaci da assumere, di sensazione generale, ma questo non viene mai considerato. Ancora oggi insegniamo agli studenti di medicina di chiedere più informazioni possibili al paziente. Vi chiederanno di tutto, dei vostri genitori, nonni, precedenti interventi chirurgici, allergie, altre malattie, casi di cancro in famiglia, tutto, ma non vi chiederanno mai nulla sul ciclo mestruale.
Ero ancora in mutande e non mi ero vestita. Ho guardato giù sulle scale, eccolo lì!
Ho guardato giù e ho visto il sangue, seconda media. La mamma se n'è accorta dalle mie mutande. Allora mi ha dato dei pannolini di plastica.
Vado a prenderti un assorbente?
La mia amica. Prima di congedarci, chiedo a Marek Gleserman se ci siano delle ragioni culturali o anche religiose che spieghino perché oggi l'Israele è il paese più avanzato al mondo nella sex and gender medicine.
Allow me to correct you.
Mi permetta di correggerla. Io penso che sia l'Italia il paese più avanzato perché nel 2019 ha approvato una legge per insegnare, diffondere e praticare una medicina di sesso e genere consapevole. Noi in Israele facciamo molto rumore. Vogliamo che i pazienti inizino a chiedere ai medici: ma questo farmaco che lei mi sta prescrivendo è stato testato sulle donne? Ma l'Italia, sul piano normativo, è il paese più avanzato al mondo, quindi lei deve essere orgogliosa di essere in Italia.
I think you can be proud to be in Italy.
Mm-hmm. Well, I'm from Switzerland.
Ma io sono svizzera.
I know, so be proud about Italy.
Lo so, certo, ma deve comunque essere orgogliosa dell'Italia.
There's no Swiss organization. This should be done.
In Svizzera non c'è un ente apposito e in Italia c'è. C'è negli Stati Uniti, in Israele, in Giappone, Ucraina, Canada, ma in Svizzera non ce l'avete ancora e dovreste averlo.
Il problema dei medicamenti, prescritti a tutti indistintamente ma testati solo sui maschi, è cruciale. Le donne hanno quasi il doppio di probabilità rispetto agli uomini di sviluppare effetti avversi ai farmaci, che, attenzione, non sono gli effetti collaterali scritti sul foglietto illustrativo, sono proprio danni non previsti. Pensate che fra il 1997 e il 2000 negli Stati Uniti, su 10 farmaci ritirati dal mercato, 8 erano per effetti avversi potenzialmente letali sulle donne.
Allora, io a questo punto ho preso la scatola dei medicinali della famiglia Camplani. Non è nulla di inventato, eh? Sono farmaci davvero presenti a casa mia e forse anche a casa vostra. Allora, partiamo da Dafalgan e ibuprofene, cioè un analgesico e un antinfiammatorio, i classici. Poi questo è un farmaco per l'ipertensione, cioè per abbassare la pressione arteriosa. Queste invece sono le statine per il colesterolo. E questo invece è un farmaco un po' più pesante, il Temesta. È un ansiolitico a base di benzodiazepina. Allora, io parto dal presupposto che se un medico ha prescritto un farmaco, vuol dire che è pensato per farmi stare meglio. Non è vero?
Ma non è vero, perché in realtà è anche il medico che lo prescrive in buona fede.
Silvia De Francia è una delle massime esperte sul tema. Professoressa presso l'Università di Torino, docente e ricercatrice in farmacologia.
In realtà la storia è amara e sconfortante, perché l'uomo è sempre stato l'unica misura in medicina attiva e passiva, sin davvero dall'antichità.
La incontro non in Italia, ma al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove è stata invitata a tenere una relazione al corso di aggiornamento 2022 per i medici di base ticinesi.
Prima che un farmaco entri in commercio possono passare anche 10 anni. Il problema è che nel corso di questa sperimentazione, soprattutto prodotto le sperimentazioni più datate, purtroppo fino al 1993, e quindi fino ai farmaci messi in commercio negli anni 2000, il modello femminile è stato, l'arruolamento è stato pari a zero.
Perché? Perché le donne sono state escluse dai test clinici che poi portano all'approvazione di un farmaco?
Ma allora, dando subito una risposta, come dire, ottimista, insomma, in cui ci prendiamo anche a cuore la salute delle donne per motivi protezionistici, no? E quindi la politica statunitense, soprattutto a cominciare dalle normative della Food and Drug Administration nel 1970, viste grandi tragedie farmacologiche che si sono consumate negli anni 50 e 60, la talidomide, il Desplex, hanno imposto che nelle donne, nel periodo fertile di vita o nelle donne in gravidanza, bisognava assolutamente controllare l'assunzione delle molecole dei farmaci.
Unfortunately, we lost our first baby, and when I was pregnant again, it was hooray, you know. But I was terribly sick. Morning sickness was dreadful. My doctor said, "Never mind, mother, you'll be all right. We've got a wonderful new drug."
Ve la ricordate la talidomide? Un farmaco molto in voga negli anni 50, dato alle donne in gravidanza contro le nausee mattutine, ma che aveva poi provocato la nascita di migliaia di neonati malformati. Gambe, braccia, ma anche occhi, orecchie, organi interni.
They brought Linda through. She has two flipper arms. She had a right arm which was done up rather like a watch spring and one good leg, and she weighed just on 2 pounds. Virtually everyone we came across told us either that they hoped she would die.
Questa tragedia, però, non giustifica del tutto l'assenza del modello femminile nei trial. Primo, perché nelle sperimentazioni della talidomide c'erano stati errori e negligenze che oggi non si ripeterebbero. E secondo, perché in realtà anche nelle prime fasi di sperimentazione sulle cavie da laboratorio non ci sono femmine.
Perché non sono stati sperimentati sul modello femminile? Perché il modello femminile, dalla cavia di laboratorio fino alla donna di diverse età, è un modello molto più variabile. Anche le cavie di sesso femminile hanno il ciclo mestruale e quindi durante gli esperimenti di laboratorio bisognerebbe considerare molte più variabili, che vorrebbe dire triplicare, se non quadruplicare, i costi della sperimentazione.
Oggi, per i nuovi farmaci, abbiamo finalmente cominciato ad arruolare anche il modello femminile. Siamo intorno al 25-30%, ma la strada è ancora lunga.
Quello che manca è la disaggregazione delle fasce d'età. Le donne, dal momento in cui hanno la prima mestruazione al periodo di fertilità, la gravidanza, l'allattamento, la menopausa, sono tante donne diverse, e quindi bisognerebbe sperimentare il farmaco nelle donne che hanno 20 anni, nelle donne che hanno 40, 60 e 80 anni. Non a caso, ad esempio, moltissimi degli eventi avversi, delle formulazioni vaccinali per il Covid, il vaccino AstraZeneca, sperimentato sulle donne però soltanto di una certa fascia d'età, dai 50 anni in su per facilità di arruolamento campionario, ha comportato sfaceli nelle donne giovani al di sotto dei 30 anni. O parliamo anche della popolazione transgender, sulla quale ad oggi non esistono studi ad hoc. Quindi una medicina o un approccio farmacologico mirato che voglia davvero prendersi cura di ciascun individuo deve sperimentare i farmaci su ciascun individuo.
Ma i farmaci che usiamo oggi, invece? Molti sono in commercio da decenni, da prima che il modello femminile iniziasse a essere considerato. Mostro alla professoressa De Francia le medicine portate da casa.
Qui vedo le statine per abbassare i livelli di colesterolo. Sono dei farmaci vecchissimi che funzionano bene, ma che nelle donne spesso, e quasi solo nelle donne, possono portare dei disturbi muscolari fortissimi. Quindi ci sono donne in terapia con le statine che smettono di camminare. Poi vedo un altro farmaco per l'ipertensione. Sulle donne anche questi sono stati sperimentati poco, soprattutto i farmaci, questi che sono farmaci di vecchia generazione. Quindi alcuni antipertensivi nelle donne non funzionano mai. Su alcune donne, ecco, questi farmaci sono un totale fallimento.
Stessa cosa per gli ansiolitici con benzodiazepina. Diversi effetti per uomini e donne.
A questo punto estraggo dalla borsa le mie due ultime speranze, Dafalgan e ibuprofene.
L'ibuprofene e il paracetamolo, alcuni studi di letteratura dicono che possono indurre sordità nelle donne. Noi ci troviamo a maneggiare farmaci, quale il paracetamolo o l'aspirina, l'acido acetilsalicilico, che sono stati immessi nel mercato ormai anni fa e dei quali oggi non abbiamo proprio la certezza dell'efficacia o nella comparsa della tossicità. Quindi farmaci che ancora oggi usiamo sono stati testati soltanto sull'uomo e quindi queste sono bombe ad orologeria.
Ci sei? Ci sente?
Pronto, mi sentite?
Sì.
Io vi sento ma non vi vedo.
Non importa.
Sì.
Mary, fai tu.
Parto io.
Sì, sì.
Allora, io sono arrivata in Svizzera nel 2011 e con Antonella è nata una particolare sintonia, perché la passione che avevamo entrambe per l'Alzheimer, anche se venendo da due punti diversi, questo ci ha unito moltissimo.
Io mi ricordo quando tu entrasti e ti vidi forse per la prima volta, no? Eri velocissima, sei entrata piena di energia e poi da lì è nata la magia, insomma, è nata questa amicizia, questo scambio intellettuale, questa fiducia. Soprattutto questa voglia di cambiare le cose.
Mi trovo a Talwil, nel canton Zurigo, nella casa di Antonella Santuccione Ciada, medica e patologa clinica. Collegata con noi da Vienna, Maria Teresa Ferretti, neuroscienziata. Fra le più autorevoli ricercatrici nell'ambito delle neuroscienze, Antonella Santuccione e Maria Teresa Ferretti hanno fondato in Svizzera nel 2016 l'associazione Women Brain Project per usare la lente della Sex and Gender Medicine per studiare le malattie che più ci fanno paura. Forse ancora più del cancro, le malattie del cervello e della mente, la demenza senile, la sclerosi multipla, il Parkinson, l'Alzheimer.
L'Alzheimer è una malattia che colpisce nella stragrande maggioranza donne, che sono 2/3 dei pazienti, ma non è soltanto una questione di numero di pazienti. Si tratta anche di, per esempio, sintomi che possono essere diversi, la progressione della malattia che è diversa ed è più veloce nelle donne, fra l'altro. La risposta ai trattamenti può essere diversa e l'esperienza del paziente nel suo viaggio comunque è diversa.
Qui voglio intervenire un attimo io a dire che noi abbiamo fatto un lavoro pionieristico a parlare di differenze di sesso e genere nelle malattie del cervello e della mente quando non ne parlava nessuno, quando a raccontare queste cose l'establishment ci diceva: ma è veramente necessario? Serve davvero? Non ce ne sono già tante di associazioni attiviste che fanno di tematiche femminili il loro core business? E detto, no, qui non si tratta di una tematica femminile e attivismo, qui si tratta di capire la scienza.
È cominciato con l'Alzheimer, ma ci siamo ben presto resi conto che in realtà lo stesso genere di problemi, di topics, esistono in praticamente tutte le malattie del cervello.
A noi non importa capire chi guida meglio, chi parcheggia meglio la macchina, a noi interessa capire come il cervello si ammala diversamente nell'uomo e nella donna. Quindi la nostra curiosità intellettuale nasce perché c'è una esigenza di tipo medico e scientifico che va assolutamente colmata. Non siamo qui a dire un essere superiore o l'altro inferiore, oppure sono diversi per cui.
In ogni famiglia c'è la storia di una nonna, di un papà, di una zia, di un cugino colpiti da una di queste malattie. Storie di dolore e impotenza di fronte a delle patologie che arrivano a distruggere la stessa identità e per cui stiamo ancora cercando la cura, per uomini e donne.
Secondo me le cose stanno migliorando nettamente. Prima di tutto l'impostazione mentale, capire che non siamo equivalenti e non ci si può aspettare gli stessi risultati appunto in una popolazione maschile e femminile. In passato abbiamo cercato di semplificare il più possibile sperando che questo ci aiutasse a trovare soluzioni per le malattie del cervello. In realtà non ci ha aiutato affatto, anzi probabilmente questo approccio troppo semplicistico ci ha rallentato e adesso per fortuna ne stiamo parlando tantissimo, quindi le cose per fortuna stanno cambiando.
Sulle malattie neurologiche e psichiatriche, ad oggi sappiamo che i disturbi legati al neurosviluppo, come autismo e schizofrenia, sono di prevalenza maschile, mentre demenze e Alzheimer sono decisamente più femminili. Ma cause, meccanismi, cure è ancora tutto da scoprire. Cosa ci riveleranno domani i risultati? Differenze di sesso? O di genere?
Perché l'Alzheimer è rosa? Una mia ipotesi è che interviene il genere, no? Il ruolo che una persona ha all'interno della società, il fatto di fare il prestatore della cura, e sappiamo che sono di solito le madri, le mogli, le figli, le femmine della famiglia.
È così. oggi noi sappiamo che l'isolamento è fra i maggiori fattori di rischio per Alzheimer e demenze. E dai dati statistici sappiamo che sono le donne ad isolarsi di più, perché hanno meno tempo libero, in quanto oltre al lavoro sono ancora le principali portatrici di cura ai figli, alla casa, ai genitori anziani, al marito, all'interno del nucleo familiare. Insomma, siamo partiti dalle differenze di sesso e siamo tornati al genere. È giusto così. Il traguardo è approdare a una medicina che metta davvero al centro la singola persona e trovi la migliore cura per lei, sulla base delle sue caratteristiche fisiologiche e di genere, cioè maschile, femminile, non binario, ma anche tutti gli altri fattori sociali. Sembra bello, vero? Speriamo che sarà la medicina del futuro.
Io voglio che la parola differenza venga sostituita dalla parola caratteristica, dire che ciascuno di noi, maschio, femmina, diversa etnia, diversa provenienza geografica, culturale, socio-economica, avrà delle caratteristiche peculiari che devono essere considerate nello sviluppo clinico dei farmaci, perché anche lo stato sociale ed economico dell'individuo avrà una rilevanza nell'accesso alla cura e quindi va considerato addirittura anche quello, cioè se si è ricchi o poveri. Quindi è tutto un discorso che si focalizza sulla caratteristica dell'individuo ed il sesso ed il genere dovranno divenire una caratteristica tanto quanto il peso, tanto quanto appunto l'etnia, tanto quanto la geografia in cui una persona vive, eccetera, eccetera, eccetera.
Avete sentito la dottoressa Santuccione che parla anche di etnia? Vi state chiedendo il perché? Nella prossima puntata, l'ultima, esploreremo proprio questo tema, le differenze e soprattutto le discriminazioni etniche all'interno della scienza medica e dei sistemi sanitari. Ah, c'è un'ultima cosa da dire. Ha ragione Marek Gleserman quando parla delle lacune in Svizzera. Sì, è vero, sono nate alcune nuove formazioni nelle università di Berna, Zurigo, Losanna, ma nel nostro paese mancano ancora direttive più vincolanti o un organo apposito per la Sex and Gender Medicine. Che dite? È tempo di fare qualcosa?